Bene, buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Benvenuti al secondo appuntamento di questa rassegna che si chiama Aspettando Media Mutation e che è inserita, come sapete, nella ricchissima offerta del centro dipartimentale La Soffitta. È un appuntamento ormai ricorrente da diversi anni e che si lega anche al nostro convegno internazionale Media Mutation, che quest'anno si terrà il 20 e il 21 maggio e quest'anno raggiunge la sua 11ª edizione ed è dedicato a un tema molto, molto ricco: Media, Diplomacy and Soft Power, Exploring the Relations Between Emerging Markets and Western Countries. L'appuntamento di oggi è dedicato alla presentazione di due volumi molto recenti, usciti qualche mese fa, che hanno al centro del loro interesse la serialità televisiva contemporanea, che è un tema che negli ultimi anni ha avuto tantissima attenzione, sia ovviamente da parte dei pubblici, sia da parte degli studiosi. Presentiamo questi due volumi che affrontano la serialità da prospettive differenti, ma a mio avviso anche molto intrecciate, da cui emerge, secondo me, la necessità di un approccio multidisciplinare allo studio della serialità televisiva, e perché la serialità contemporanea è sempre più complessa dal punto di vista narrativo, produttivo, dal punto di vista distributivo, e quindi ha bisogno di una cassetta degli attrezzi sempre più fornita e multidisciplinare per poter essere attentamente studiata, capita, interpretata. Si tratta di due volumi che hanno anche, secondo me, ma poi ne parleremo con i loro autori, un filo rosso che li unisce, che è la questione del tempo e della temporalità nel prodotto seriale, una temporalità che è anche in questo caso di tipo produttivo, di tipo distributivo, di tipo narrativo evidentemente. E è una materia, questo è un tema assolutamente rilevante nello studio del prodotto seriale televisivo, non fosse altro che perché le serie durano tantissimo e sono veramente time consuming sia per i loro spettatori che per i loro studiosi, perché effettivamente studiare, io dico sempre che voglio occuparmi di web series da un minuto l'una, perché altrimenti diventa sempre più difficile destreggiarsi in questo tipo di produzione. Sono quindi molto grata agli autori di questi volumi per essere qui con noi oggi, per aver accettato di chiacchierare insieme a noi rispetto a un tema che ci appassiona tutti, e ve li presento. Sono Fabio Cleto e Francesca Pasquali, che sono i curatori di questo volume, Tempo di serie e la temporalità nella narrazione seriale, uscito per Unicopli nel 2018, e Emanuela Bruni Piga, autrice di Romanzo e serie TV, critica sintomatica dei finali, 2018, Pacini Editore. Fabio Cleto è professore associato presso l'Università degli Studi di Bergamo, dove insegna storia del presente e storia culturale e dove dirige l'ORA, Osservatorio sui segni del tempo. Si interessa di immaginari della cultura di massa, cultura visiva, teoria queer, politica della rappresentazione e medialità. Ha pubblicato tanti volumi, tra i quali ricordo i volumi dedicati al Pop Camp, percorsi nel dissenso del secondo ottocento britannico, dirige le collane Lagado e Laputa e CG e ha curato le riedizioni del dizionario Bompiani delle opere e dei personaggi. Francesca Pasquali è sempre professore ordinario sempre presso l'Università di Bergamo, dove si occupa di sociologia della comunicazione e della cultura, con un'attenzione particolare all'ambito dei media. I suoi interessi scientifici si collocano nell'area di studi sulle audience mediali e sugli user di ICTs e l'esperienza quotidiana. Fra i suoi temi di ricerca ci sono gli immaginari media, i social media, il rapporto tra media e città, media e generazioni, media e gender. È stata coordinatrice locale di un progetto PRIN, ha pubblicato I nuovi media fra tecnologie e discorsi sociali, Cross Media Cultures, Giovani e pratiche di consumo digitale, Fenomenologia dei social network. Emanuela Piga Bruni è assegnista di ricerca nell'ambito del progetto Forme e stili del racconto contemporaneo dal romanzo alle serie TV presso l'Università di Bologna, ha conseguito un dottorato di ricerca in letterature comparate qui all'Università di Bologna, e la sua produzione ha un taglio di tipo comparatistico e si articola su due poli fondamentali: il romanzo storico contemporaneo e la relazione tra romanzo classico e racconto televisivo nel quadro degli studi sui fenomeni transmediali. Due suoi lavori recenti sono quello che, di cui parleremo oggi, e un volume invece che si chiama una monografia intitolata La lotta e il negativo sul romanzo storico contemporaneo. A questo punto io direi di lasciare a voi la parola e comincerei con il volume di Emanuela, romanzo e serie TV, critica e sintomatica dei finali, per una presentazione, poi passerei la parola a Francesca e Fabio e Antonella Mascio, che è qui, Antonella Mascio è qui in funzione perché è una dei contributor di questo volume. Questa è una curatela, appunto, e Antonella Mascio è ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, lavora in particolare sulle relazioni sociali online e i rapporti tra rete, serie TV e moda, su cui ha pubblicato diversi volumi e l'abbiamo ospitata anche in occasione del nostro convegno Media Mutation in altre occasioni. E l'abbiamo coinvolta proprio perché come autrice di uno dei contributi del volume potrà portarci il suo punto di vista specifico su quello che è lo studio della serialità televisiva contemporanea. Bene, grazie a tutti per essere qui.
Bene, grazie. E buonasera a tutti. Prima di tutto ringrazio moltissimo Veronica Innocenti, Paolo Noto e Guglielmo Pescatore, Claudio Bisoni e tutti gli amici del DAMS per l'invito. Sono molto contenta di essere qui, anche perché il primo nucleo di questa ricerca era stato discusso e presentato nel 2015 nella saletta dietro, e mi ricordo c'era stata anche una discussione piuttosto accesa, quindi sono felicissima di essere ritornata a parlare, insomma, della ricerca per il momento conclusa. E allora partirei un po' dall'idea che c'era stata, che in realtà l'idea, diciamo, della ricerca che poi è diventata un libro, che all'inizio era sicuramente una percezione molto, molto comune, molto personale, quindi è partita da spettatrice, è partita da una sensazione personale, cioè l'idea, il riflettere sulla percezione lasciatami dalla visione di alcune serie televisive che a quel tempo mi avevano colpito particolarmente. Avevo riflettuto sul fatto che l'esperienza estetica che queste serie mi suscitavano andava al di là del momento della fruizione dell'opera, e questo mi ha ricordato un po' quell'esperienza fatta a suo tempo con la letteratura classica, con i grandi classici, opere che comunque andavano dalle 700 pagine della Montagna Incantata di Thomas Mann alle quasi 1500 di Guerra e Pace, e che erano quindi delle opere anche temporalmente impegnanti, che occupavano il comodino col segnalibro che si spostava di mano in mano e in qualche modo rimanevano dentro di me, dentro di noi. Quindi capitava la mattina di svegliarsi ripensando a dei personaggi non ancora definiti, degli snodi lasciati irresoluti. Ecco, quindi un po' è partita da questa percezione, appunto, che ha a che fare con la sensazione estetica. E poi una riflessione più distaccata, fornita anche dalla mia formazione, una constatazione del grande impatto di questo fenomeno narrativo, cioè queste narrazioni contemporanee comunque così importanti, e un fenomeno di natura transnazionale e transgenerazionale che sicuramente meritava di essere investigato, come infatti succedeva già da molto tempo nell'ambito dei television studies. Quindi ovviamente non ho deciso di addentrarmi nello studio dei meccanismi produttivi, distributivi e di ricezione, che non era il mio, però ho deciso di seguire una cosa che mi piaceva, che era appunto cercare di lavorare sul piacere del testo, cioè che cosa c'era in questi testi che poteva in qualche modo spiegare l'attaccamento dello spettatore. E quindi cercare di ragionare sulle forme, sul legame tra le forme, i significati, cercando di individuare ricorrenze, indizi, qualcosa che potesse spiegare, ecco, in qualche modo. Quindi ho deciso prima di tutto di identificare il corpus e ho scelto 3 serie televisive degli anni zero, Lost, Mad Men e Breaking Bad, serie appunto esponenti della lunga serialità, però molto diverse, no? Per temi, per stili, per genere, per vari fattori. E quindi poi ho deciso di lavorarci e lì c'è stata la questione del metodo. Che metodo? Io ho deciso di usare un metodo tipico della comparatistica, cioè ho usato come modello Mimesis di Eric Auerbach, un testo classico in cui lui, ovviamente con ben altra cultura e respiro, affronta la storia della letteratura occidentale da Omero a Virginia Woolf, selezionando una serie di capolavori e all'interno di questi capolavori selezionando dei frammenti testuali da lui ritenuti particolarmente significativi a livello di caratteristiche stilistiche, testuali, tematiche. Quindi ho deciso di lavorare su dei segmenti testuali, ho deciso di lavorare sui finali. Sui finali perché per me il finale è una zona di contatto particolarmente significativa nell'incontro tra testualità e ricezione. E l'idea è stata un po' di usare il finale come sintomo, cioè sintomo di altre caratteristiche stilistiche, tematiche, che potevano a quel punto essere ricondotte a una dominanza di genere, e qui veniva avanzata l'ipotesi, avanzare una dominanza di genere, che è una categoria che ci può dire qualcosa sulla spiegazione delle emozioni che un'opera d'arte ci può suscitare. E quindi, insomma, questo, usare appunto il finale come sintomo per dedurre, per rilevare poi altri indizi e poi cercare la conferma nel finale di stagione a questo punto. Quindi ho lavorato sui finali di puntata e poi sono andata a verificare i finali di stagione. Forse possiamo chiedere o qualche immagine. E quindi a quel punto sono andata a riprendere il romanzo dell'Ottocento. Allora, è chiaro che la serialità narrativa è qualcosa di talmente antico e ancestrale che affonda le radici nell'epica classica indiana, passando per il romanzo medievale, però è anche vero che nell'Ottocento trova la sua sistematizzazione, cioè nel secolo della rivoluzione industriale, della stampa e del romanzo che esce a puntate. Quindi brevemente, ovviamente l'idea di una correlazione tra letteratura e serie TV non è stata detta molto prima, mi limito a citare Horace Newcomb che nel 74 aveva messo in luce i nuclei concettuali che potevano essere identificati in questo connubio, appunto l'idea di densità, di mondo, di ripetizione, concetti che poi vengono ripresi in un volume uscito in Italia 10 anni dopo, nell'84, di Francesco Casetti, con interventi di Eco, Calabrese, in cui vengono riprese. E poi l'idea di mediamorfosi del romanzo, a questo punto un concetto che gioca anche con l'idea di metamorfosi del romanzo, un genere comunque onnivoro, predatore e onnicomprensivo. Quindi andiamo appunto all'Ottocento, il secolo del romanzo a puntate, il secolo del feuilleton, che di solito si indicava il re des chaussées, il basso pagina. Due momenti importanti che si possono ricordare sono il 1836 con la Vieille Fille di Balzac che esce sul giornale di Émile de Girardin, La Presse, e nello stesso anno, oltre Matica, escono i Pickwick Papers di Charles Dickens. Ecco, adesso venendo alle nostre opere, ho iniziato a lavorare su Lost, ho iniziato a analizzare i finali, e i finali, la maggior parte dei finali finisce con un cliffhanger. Adesso qui mostro solo delle schermate per brevità. Questo è il finale dell'ultimo episodio della prima stagione, quando Jack e John Locke scoprono il bunker, quindi che termina con la domanda: che cosa c'è dietro? Poi bisognerà aspettare la stagione successiva per entrare in tutto il mondo sotterraneo del bunker. Il finale del primo episodio della seconda stagione, dove abbiamo Jack nel bunker che si trova di fronte a Desmond Hume. Quindi in questo caso anche qui finisce con un'esca, cioè il topos del falso sconosciuto, qualcuno che in realtà aveva già incontrato. Ecco, quindi diciamo ho rilevato l'incidenza di finali che terminavano con esche, con quel gioco anche tra suspense e sorpresa che è stato studiato molto bene da Seymour Chatman in Story and Discourse. Ecco, quindi un utilizzo della relazione tra suspense e sorpresa che nell'Ottocento era usata ad ampie maniche nei romanzi popolari, ad esempio i Misteri di Parigi, che era stato un grandissimo successo di pubblico in Francia, che era letto appunto da operai, governanti, ministri, e che gioca tantissimo su questa cosa, tutti i finali, molti finali, ad esempio tutto l'episodio del rapimento di Fleur de Marie viene distillato in vari finali, quando all'infine si compie, sapremo poi dell'esito di Fleur de Marie 32 capitoli dopo. In mezzo ci saranno mille vicende di Rigolette, di Morel, Ferrand e via dicendo. Quindi classico esempio di narrazione multilineare. Infatti l'autore poi con un intervento metanarrativo ci dirà «Le lecteur nous excusera d'abandonner une de nos héroïnes dans une situation si critique, situation d'un udire un plus tard le denouement», cioè 32 capitoli dopo. E andiamo a vedere invece un classico inglese, Great Expectation. Dickens giocava tantissimo tra genere popolare e genere realista. Qui sulla sinistra vedete la prima puntata, sulla destra vedete il finale che termina con un classico cliffhanger. Abbiamo Pip che corre in panico verso le Misty Marshes con un pasticcio di carne e una lima da portare a Magwitch, e lì finisce la puntata. E se andiamo a vedere l'edizione in volume, tutti i tagli rispettano l'uscita a puntate della rivista. Tra l'altro mi piace citare Dickens perché era veramente un precursore del worldwide broadcasting. Lui, Great Expectation, è uscito quasi in contemporanea in Inghilterra e in America. Inoltre faceva letture pubbliche che erano eventi di massa, insomma aveva una concezione molto ampia del... E la serie poi gioca con questo, nel senso c'è un'altissima, perché oltre a riprendere gli stilemi del romanzo popolare, è una serie comunque anche paradigmatica del postmoderno, dell'estetica della convergenza, dell'endlessly different narration, e con molto citazionismo. Ad esempio ci sono tanti i riferimenti agli autori, a Henry James per quanto riguarda la dimensione del fantastico che attraversa tutta la serie. Per molto tempo non sappiamo se gli episodi che succedono sono reali o se sono frutto della mente sconvolta dei personaggi. Quindi abbiamo visto, questi sono i finali di puntata. Se andiamo a ragionare sulle tematiche presenti, effettivamente sono tante i temi del romanzo popolare, l'idea dell'isola, tema archetipico, il viaggio, tra l'altro tema digressivo per eccellenza, la comunità di altri, quindi l'alterità, i gemelli, la società segreta, insomma ce n'è diversi. E se andiamo a vedere il finale di stagione, che in realtà è caratterizzato da una doppia trama che corre parallela, diciamo la trama, quella che lo conclude, finisce con un senso di chiusura, finisce con un finale panoramica che ricorda un po' gli epiloghi di alcuni romanzi dell'Ottocento, cioè il finale che si conclude in un tempo successivo, ci dà una visione d'insieme e va a chiudere determinate cose. Ecco, qui usando le categorie di Mittel potremmo dire che è un going away party, perché c'è il ricongiungimento in una realtà ultramondana di tutti i personaggi. In realtà poi c'è tutta un'altra trama parallela molto sperimentale che corre in contemporanea, però ecco, questa dimensione melodrammatica convive in maniera abbastanza armonica con il resto. Poi qui c'è tutta una questione che riguarda il narrative discontent, il malcontento narrativo, sul fatto che il finale non ha risposto ad alcune domande che erano state sollecitate dalla serie, però questo magari lo possiamo vedere eventualmente in discussione per questioni di tempo. Ecco, quindi diciamo le direttrici che attraversano questa serie sono sicuramente la relazione dinamica tra desiderio e resistenza, cioè dei vettori dinamici che spingono verso la fine motori di questo vortice dell'intreccio è una spinta contraria che invece ci porta indietro. Tutto questo in una compresenza di diversi livelli spaziali e temporali, uno spettatore che è posizionato nell'intercapedi di questi livelli ogni tanto si perde, ma anche qui possiamo aprire un'altra finestra. E, bene, un attimo di pazienza, che invece volevo parlare del caso successivo. Okay, benissimo, allora. Invece, passando al secondo caso studio su cui ho lavorato, Mad Men, anche qui sono andata a vedere i finali, vi faccio vedere brevemente una clip di un finale di puntata, in questo caso l'episodio 13 della prima stagione, quando Don Draper torna a casa convinto di trovare la famiglia, che invece è una situazione già di crisi familiare, e invece la famiglia e i bambini sono partiti. Scusate, non mi sono fermata a raccontare le trame delle, ma non mi, esatto, poi sono anche un po' vecchie, quindi non mando la clip. Vabbè, nulla, non ha registrato il video. Vi faccio vedere delle immagini che possono essere rappresentative. Allora, mentre i finali che abbiamo visto prima sono finali appunto che stanno in quest'idea di tensione, di vortice dell'intreccio, e hanno quindi un ritmo molto veloce, vediamo che i finali di Mad Men sono dei finali, diciamo, neutri, no? Con un ritmo narrativo molto lento, un'enfasi maggiore sulla descrizione. In questo caso la camera indugia con agio, con calma intorno al protagonista, che viene ripreso da diverse angolature, viene mostrata la casa, ci sono diversi primi piani del protagonista che appunto non è mostrato, ma non raramente si confessa, quindi c'è anche questa dimensione dell'opacità dei personaggi, ecco, quindi finisce in un punto neutro che sicuramente non lega lo spettatore per una questione di andare a sapere come va a finire la vicenda, ecco. E, ecco, questo meccanismo testuale invece ricorda di più quello che succedeva con i romanzi realisti, perché nell'Ottocento, oltre ai romanzi popolari, oltre a Dumas, a Eugène Sue, pubblicavano George Eliot, in quegli anni, in quel secolo usciva Madame Bovary, Ritratto di signora, Il nostro comune amico di Dickens, tutte opere che oggi sono considerate dei classici, ma che uscivano a puntate esattamente come gli altri romanzi. Questo perché George Eliot o Henry James se ne fregavano, diciamo, di usare l'interruzione strategica nel finale. Ecco, loro non miravano a trascinare il lettore nel vortice dell'intreccio, ma volevano immergerlo nell'illusione referenziale, cioè farlo entrare in un mondo riccamente ammobiliato in cui ci si poteva muovere a passo lento. E questo tra l'altro, vi faccio vedere brevemente infatti un finale di Balzac, sempre La vie et filles. Se andiamo sul finale di puntata sulla sinistra, vediamo che finisce con un punto neutro della trama, Suzanne che va dal cavaliere di Valois. Sulla parte destra vi ho messo l'immagine del volume uscita un anno dopo, e vediamo che è un punto assolutamente mediano, quindi questa cosa non era considerata rilevante. E quindi l'idea è che un po' questo sganciamento dalla immersione nel vortice dell'intreccio coincide con un'intensificazione dell'elemento realistico della narrazione. Infatti, se andiamo a vedere, c'è grandissima attenzione data ai dettagli. Allora, intanto a livello tematico ricorda tantissimo il romanzo di formazione ottocentesco, i personaggi sono profondamente calati nelle loro categorie socio-economiche, quindi c'è una saldatura tra microstoria e macrostoria, e c'è una narrazione della vita quotidiana e poi tantissima attenzione ai dettagli. Ecco, intanto la storia che entra in maniera prepotente, e anche se in realtà la vediamo dalla finestra o filtrata dalla televisione, come ha ha osservato acutamente Fabio Guarnaccia, incide profondamente sulla trasformazione dei personaggi. E poi la creazione continua di effetti di realtà, qui sto citando Antonella Mascio che ho qui accanto, che è data anche dall'uso appunto delle ricostruzioni dei costumi, degli arredi, estremamente dettagliata. Quindi l'uso di quei riempitivi, di quegli indizi necessari per creare un'atmosfera che si accompagna appunto con questa idea di passo lento, di descrizione e quant'altro. Quindi quest'idea della storia delle categorie socio-economiche che al tempo stesso apre poi alla ripresa del Bildungsroman, il romanzo di formazione che abbiamo sia nel protagonista principale Don Draper attraverso i suoi flashback perché è già adulto, però in lui ritroviamo il tema dell'orfano, l'evaso dalla propria classe sociale, le grandi speranze, l'arrivo nella città tentacolare che non è più la Londra dickensiana ma è la New York degli anni 50, 60 e 70, e poi lo vediamo al massimo nei personaggi femminili che sono giovani e sono raccontati nel loro divenire con tutte le problematiche del sessismo che affrontavano in quel tempo. Quindi ecco, è un'opera che ci racconta molto, molto di questo. E se facciamo un ragionamento veloce sul finale, anche il finale alla fine rientra in questa idea, perché non è un finale panoramica ma un finale che termina con una scena. Per esempio i finali di Henry James terminavano nel vivo di una conversazione, non c'era uno stacco, il lettore non aveva una visione generale, viveva la storia insieme ai personaggi, sono i cosiddetti scenic ending, il finale, i finali con scena, quindi non epilogo, non panoramica, ed è un po' quello che succede con Mad Men, che finisce con una scena, c'è un elemento di ambiguità che è il sorriso di Don Draper, un elemento di ambiguità che poi viene, come dire, svelato dal lavoro col montaggio fatto successivamente, perché poi abbiamo un'immagine d'archivio che è quella della Coca-Cola che ci fa capire che quel sorriso ambiguo in realtà, sì, adesso cerco l'immagine, finisco il discorso, che quel sorriso è l'idea, è l'elemento di ambiguità, perché non significa l'adesione all'ideologia contestataria del movimento hippie, ma è la comparsa dentro di sé di quell'idea della campagna pubblicitaria più grande di tutti i tempi che lo porterà poi a scalare nella McCann e in qualche modo in realtà sussumere quel momento contestatario nel capitalismo di Madison Avenue. Ecco, questa percezione avviene nel tempo della fruizione. Non si vede.
Non si vede.
Eccola. Okay. Quindi allora, se quanto tempo ho che mi regolo? 5-10 minuti. Ok. No, vabbè. Quindi se abbiamo visto che i finali di Lost sono governati dall'idea di tensione, no? Come caratteristica stilistica e anche emozione suscitata nello spettatore, quindi appunto nelle direttrici del desiderio e della resistenza, e invece quelli di Mad Men sono governati dall'idea di distensione, cioè questa idea di rallentamento, di immersione, e possiamo pensare a un ritmo in Lost molto dettato dalla velocità, una dimensione orizzontale che in Mad Men si rallenta appunto in questi momenti di descrizione, di indugio, di immersione referenziale. Ecco, Breaking Bad è interessante perché è un altro caso ancora, perché mescola queste due dimensioni. Da un lato c'è una dimensione molto spettacolare, quasi iperrealistica, veloce, e dall'altra invece c'è una dimensione di rallentamento, che poi sono quelle parti dell'opera che ci danno il radicamento sociale dei personaggi, nel senso che abbiamo a che fare con un cattivo, inizialmente con un cattivo romanzesco, cioè quei personaggi che per questioni sociali, per condizioni materiali si ritrovano a mutare, a diventare, come dire, degli antieroi, no? E quindi la dimensione, quella di rallentamento realistica, ci serve a darci le coordinate della sua dimensione familiare. Ecco. Accanto a queste due dimensioni ce n'è una terza, che è quella dell'arresto, della cesura. Cioè ci sono dei momenti che coincidono con i finali di puntata in cui il rallentamento diventa arresto e si apre una dimensione abissale, che è quella del contatto con la coscienza. Adesso cercherò di mostrarvi la clip sperando... che non sia... finché lo lascio andare. Quindi gran parte dei finali di Breaking Bad si chiudono in questo tipo di situazione, no? In cui quello che viene raccontato in realtà è come se fosse raccontato la dimensione del vuoto, cioè lo spazio in cui viene compiuta un'azione negativa, che è lo spazio in cui l'autore poi si prende determinate responsabilità. L'episodio che vi volevo fare vedere è l'episodio, forse ve lo posso anche così dire a voce, è tratto da... No, forse riesco a recuperarlo da un'altra parte. Ah, ok, ce l'ho salvato da un'altra parte. Vi faccio vedere questo finale di puntata, che è quello in cui lui va a trovare Jesse di notte.
Jesse, I just want to talk.
Perché non... Intanto vado avanti, vabbè. E quindi, vabbè, insomma, questi finali si concludono quasi sempre con un'azione negativa che coincide con un attraversamento di soglia, ecco. Quindi poi la grande peculiarità di Breaking Bad è, attraverso una testualità espansa, raccontare, come sapete, l'arco di evoluzione di un personaggio e la sua mutazione. E ecco, questo discorso dell'attraversamento di soglia, sempre facendo questo ping pong col romanzo ottocentesco, ricorda le grandi tematiche di Dostoevskij, no? In cui l'attraversamento delle soglie dei personaggi era uno dei cardini principali. Penso per esempio a Delitto e Castigo, è narrata questa cosa appunto in maniera puntuale. E la cosa interessante è che anche qui poi possiamo, sempre in questo gioco, di andare a cercare altre caratteristiche tematiche che vanno in questa direzione. Anche qui potremmo pensare al romanzo tragico. Anche lì c'è un'altra compresenza di temi, intanto personaggi che, come dire, compiono un delitto per delle questioni di tipo materiale, dicendo di farlo per il bene della famiglia, e in realtà poi si scoprono altre motivazioni ideologica nel caso di Raskolnikov, e invece la scoperta della propria personalità di Heisenberg da parte di Breaking Bad, la voglia di esibizione, la voglia di esibirsi. Anche qui, come in Mad Men, ritorna la questione del non detto, cioè raccontare attraverso gli interstizi, le lacune, il delitto. La cosa principale di Delitto Castigo, ma anche di molte parti di Breaking Bad, in realtà non è tanto verbalizzato, è qualcosa che esce dalla lacuna. E poi altri temi possono essere la non importanza del denaro, che viene nascosto, viene accumulato, e le figure innocenti. Insomma, ci sono altre varie questioni tematiche su cui ho lavorato, che ho messo, diciamo, che ho messo in luce. Quindi ecco, quest'uso comunque della lacuna, del vuoto, è un finale che termina con una coscienza, con l'esposizione dell'io diviso e la messa a contatto dello spettatore con questo spazio che coincide con una cesura, con un abisso, quindi con una dimensione verticale, e che ci costringe comunque a un'esperienza che non è solo estetica, ma è anche un'esperienza morale e cognitiva. E probabilmente la bellezza della serie sta in questo meccanismo, in questo dispositivo che ho identificato come verticalità, no? Quindi un passaggio dalle tensioni alle distensioni alla verticalità. E anche qui, andando poi a vedere il finale, cioè è un finale comunque catartico, no? Con una parziale redenzione, una una morte del protagonista, però la liberazione di Jesse porta a una parziale redenzione. E in realtà in una puntata precedente, che è Ozymandias, in italiano era Declino, lì c'è una convergenza di temi tragici, cioè c'è un'ambientazione in un deserto, c'è la messa in scena in qualche modo delle rovine, dell'orgoglio, no? E della la dimensione catastrofica, perché poi Breaking Bad è una narrazione di atti che portano a una spirale di conseguenze sempre più catastrofica. Ecco, quindi se vogliamo possiamo parlare in questo passaggio da tensioni a distensioni a verticalità, da mediamorfosi del romanzo popolare, realista e tragico. Ovviamente questi sono come dire delle idee, io poi uso il genere più come modo, come dominanza, no? Poi in ogni opera c'è la compresenza di diversi generi, ecco, questo lo dico più volte. Ecco, quindi diciamo il mio libro va verso questa idea, e nella parte finale c'è poi una riflessione su, con uno scarto di genere, quanto la lunga serialità televisiva deve all'epopea o quanto deve al romanzo, perché in entrambi abbiamo a che fare con opere dalle grandi dimensioni, opere con una grande episodicità, con un grande enciclopedismo, con dei meccanismi addizionali laterali, con un sistema ampio di personaggi. E quindi ci sono delle caratteristiche comuni, però diciamo la riflessione sul finale, ecco, ci può dire qualcosa, perché nell'epica era appunto il finale non era come dire dirimente, mentre invece nel romanzo ha un altro significato. Però mi fermerei qua e nel caso ci ritorniamo in sede di discussione. Grazie.
Non sento. Dunque.
Prego. Allora, direi che passiamo la parola a Fabio Cleto e Francesca Pasquali e Antonella Mascio. Non so se avete già pensato un ordine di intervento tra voi curatori del volume. Passo la parola a Due Fabio, che è proprio qui vicino a me.
Noi improvvisiamo. E soprattutto non abbiamo PowerPoint, perché sappiamo che la tecnologia cospira contro di noi. In questo senso, come dire, parlando di necessità di un approccio, di un sapere complesso, di un approccio multidisciplinare, in realtà noi incarniamo questa cosa, avendo io e Francesca Pasquali formazioni diverse, venendo da percorsi molto diversi, e in questo senso avendo cercato di valorizzare anche i punti di divergenza, se possibile, tra di noi. Io ho una formazione, io sono un anglista, nulla di cui andare fieri, però succede. Si può nascondere, ma non si può del tutto negare. Pasquali invece è una sociologa dei media, e quindi abbiamo uno sguardo necessariamente diverso sugli oggetti, e in questa differenza credo che si dia anche un elemento, se vogliamo, di interesse, che può essere anche necessitato dalla specificità, come emergeva dalla specifica cassetta degli attrezzi, che deve essere una cassetta degli attrezzi molteplici necessariamente. Ora, solo due parole di inquadramento. Quando abbiamo cominciato a pensare il volume prende corpo da un seminario, da una giornata di studi che avevamo organizzato qualche anno fa all'Università degli Studi di Bergamo, e avevamo riflettuto sulla questione appunto delle serie TV, che era un argomento in qualche modo che da anni ci appassionava come spettatori, come fruitori, e finalmente ci siamo decisi a occuparcene. Ora, in questo senso faccio riferimento in qualche modo a quella che è stata, almeno personalmente, l'esperienza più diretta di questa cosa. Allora, quando siamo nel 2001, quando io entro in contatto con la prima serie televisiva di insomma, in qualche modo uno dei padri fondatori della nuova serialità televisiva, vale a dire con 24, ho immediata la percezione che qualcosa sta succedendo, d'accordo? È uno scarto radicale, non è qualcosa che si è già visto. segna in qualche modo il tempo. È un pochino, mutatis mutandis, la sensazione che alcuni eventi storici ci hanno dato di essere nel tempo, no? Quando senza scomodare come dei piani di drammaticità ben diversi, però l'11 settembre è stato uno dei momenti in cui letteralmente abbiamo avuto la sensazione di essere nel tempo, che si stesse facendo la storia. Un altro momento molto più brutto per qualche verso è l'elezione di Donald Trump. Io svegliandomi ho detto non posso ripetere quello che ho detto, però l'idea era sta succedendo qualcosa, no? Sono pienamente radicato nel tempo, non in un tempo quotidiano, ma nell'arco temporale molto più ampio della storia. Ecco, da un punto di vista, come dire, di esperienza fruitiva, narrativa e non solo, il contatto con i primi casi, cioè 24 non è il primo, già Oz alla fine degli anni 90 inaugura per molti versi una complessità narrativa che poi verrà appunto sarà il cardine della grande serialità televisiva. Però il punto è stata immediata la sensazione di avere a che fare con non semplicemente un bel prodotto, ma con un prodotto che interpretava il proprio tempo, che dava una forma, che forniva in qualche modo un linguaggio pienamente contemporaneo. Ecco che a quell'esperienza ne sono seguite altre. All'epoca non c'era la straordinaria quantità che caratterizza il presente, perché che consentiva anche di seguire magari con maggiore attenzione le nuove uscite, no? Per cui a 24 è seguito Lost, è seguito soprattutto Six Feet Under, di cui tengo in riserva, come dire, una domanda per Emanuela, che è dall'inizio, che gliela pongo dopo. Breaking Bad fino a Mad Men, tutta una serie di prodotti di grandi storie che in qualche modo davvero hanno dato, almeno a me da profano, io non sono uno specialista di linguaggi mediali e televisivi, la sensazione di appunto avere a che fare con un linguaggio, un nuovo sistema di rappresentazione che per molti versi, questa era una cosa condivisa, inizialmente quasi in forma di guilty pleasure, di piacere segreto, no? Nel confronto con qualcosa che era un prodotto appunto televisivo ma che riservava una qualità straordinaria. Chi di noi ha più di insomma un'età scandalosamente contenuta come gli studenti ricorderà appunto quel momento in cui tendenzialmente come abbiamo scritto era il guilty pleasure delle classi istruite per qualche verso, no? si poteva indulgere in questa passione condivisa. Tu non conosci le serie televisive, non hai visto nulla, guarda che c'è qualcosa di pazzesco, d'accordo, come se fosse nel barattolo della marmellata, no? Come se la televisione avesse trovasse quasi il ruolo appunto di motore del discorso per uno spettatore istruito che in qualche modo poteva indulgere nel piacere proibito, che era esperienza speculare, peraltro quella produttiva, nella misura in cui la serialità televisiva di quella stagione è caratterizzata dalla presenza di grandi attori, o di attori di rilievo, d'accordo? In qualche modo, a partire da 24, in cui l'attore non è grande attore, però è un attore di cinema, viene dal cinema, e pensate che a Gandolfini, che si impegna con i Sopranos e così via. Quindi ecco che c'è la sensazione di qualcosa, di uno scenario che sta cambiando, e non credo di dire un'eresia se dico che la serialità televisiva insieme ai social è sostanzialmente la grande cifra stilistica e produttiva linguistica del nuovo millennio. Questo credo di non dire un'eresia se dico questo. Ora, in questo senso, anche rispetto a quanto diceva Emanuela, quello che ci interessava, ci ha interessato, ci ha appassionato, era al di là degli evidenti processi, come dire, di analogia tra la forma narrativa, la grande forma narrativa incarnata nell'Ottocento nel romanzo e la serialità televisiva, il perché la serialità televisiva in qualche modo fosse, interpretasse il tempo. Ecco allora che il tempo ci è sembrato, quando finalmente ci siamo decisi a lavorare sull'argomento, il tempo ci sembrava la categoria decisiva, sia perché è, come dire, è la natura stessa di cui è fatta la serialità televisiva, nella durata, come si dice, che può essere dal micro, no? Può essere al macro, può essere nelle forme, come dire, molteplici, nei diversi piani di temporalità. Una serie televisiva, tendenzialmente può presupporre una fruizione, come dire, per puntata, può presupporre il binge watching, no? Seconda, prima dell'offerta Netflix, per intenderci, già la pubblicazione su DVD presupponeva la possibilità di un binge watching, ed è quindi quello un prodotto che nasce 24, ad esempio, per cui nasceva per la visione una puntata a settimana, cosa che doveva essere io per fortuna, come dire, ho visto la serie tutta insieme, se no, come dire, forse l'impatto sarebbe stato diverso, però appunto quello era un tipo di fruizione che si agganciava, si incastrava, si sovrapponeva, confliggeva anche possibilmente con la visione condensata, in cui il tempo durava diversamente, no? L'ora di 24 durava un'ora nella prima trasmissione, con i 20 minuti di pubblicità, mentre nel DVD durava 42 minuti. Allora, questo appunto è il tempo e la sua modularità, modificabilità, che diventa centrale, così come esplode, è in qualche modo l'elemento più appassionante di Lost e di altre serie televisive. Per cui da un lato appunto è l'elemento che dà forma e la natura stessa della serialità televisiva, dall'altro appunto il capire perché questo piacere, questa forma di entusiasmo che la serialità televisiva produceva, cioè produceva una forma di fandom, di partecipazione che era contemporaneamente irrazionale, cioè appassionata, e interamente predicata sull'ingaggio cognitivo dello spettatore. No? Lo spettatore era da un lato catturato con le vecchie tecniche, no, delle esche di cui tu hai parlato, e contemporaneamente però questa cosa mobilitava un posizionamento identitario, no? L'entusiasmo con cui si diceva, no, ti dico, se ti segnalo la serie, è come se ti facessi non un semplice regalo, è come se ti convocassi a far parte di una nicchia. D'accordo? Ecco, allora le ore passate a discutere su quanto, come dico, Lost fosse una boiata. Io sono convinto che Lost è un prodotto geniale, è geniale, contemporaneamente è una boiata pazzesca, nella misura in cui è un prodotto che ha funzionato in modo geniale, ponendo una serie straordinaria di domande, cioè l'interrogativo, la natura di Lost è appunto nell'interrogativo, con delle domande cui non ha risposto, ma non qualcuna, non ha mai risposto. Quando ha risposto sbagliato. Ecco la genialità. Però al di là del, magari poi ne parliamo, però trovarsi, come dire, appunto persone con una formazione intellettuale e così via, a ingaggiarsi l'un l'altro, a contrapporsi su queste cose, dire, non so, Lost non vale Six Feet Under, ma non vale neanche lontanamente. Ecco, questa era una forma di posizionamento identitario. Ecco, allora forse che l'ipotesi da cui siamo partiti è che le serie televisive fossero un dispositivo anche fondamentalmente identitario, nella misura in cui hanno fornito una chiave in uno scenario mediale che si andava trasformando, rispondendo in qualche modo al problema posto forse dall'eccesso di disponibilità. La serie dava una continuità, mi risolveva il problema della scelta. Ok, quando posso scegliere fra N opzioni, il problema è, come dire, non so da che parte guardare. D'accordo? Ecco che la serie in qualche modo mi risolveva il problema guidandomi e restituendo una forma di mediazione al mezzo televisivo in particolare. Ecco allora che abbiamo ragionato sulla duplicità del tempo, da un lato sul tempo come economia produttiva, il che più direttamente ha convocato, più direttamente, non esclusivamente, però ha convocato Francesca e un gruppo di studiosi, fra cui Cecilia Penati, Anna Sfardini, Andrea Bellavita, Rocco Moccagatta, Paolo Brembilla, che tra l'altro si è laureata con me, e poi giustamente è emigrata a Bologna, facendo la magistrale, poi proseguendo gli studi qui a Bologna, con Antonella Mascio, con Mircolino e Giovanni Bocciartieri. A questo piano di riflessione sull'economia del tempo si è giustapposta una parte che più direttamente, se vogliamo, si ricollega al mio sapere come formazione come dire, letteraria e così via, cioè la dimensione narratologica del tempo, il tempo narrato, il tempo della narrazione, con saggi di Franco Marineo, Laura Gemini, Anna De Biasio, Andrea Torre e Monica Jansen e Maria Bonaria Urban, che in realtà non parlano esclusivamente o specificamente di serialità televisiva, gli ultimi due, ma allargano la questione, come dire, la serialità come dispositivo formale, narrativo del cinema e così via. Ora, in questo senso, credo di aver parlato a sufficienza, non so se tu, Francesca, vuoi parlare più specificamente di quanto il tempo sia centrale nella serialità rispetto alla dimensione, come dire, produttiva e fruitiva.
Eccomi. Dunque, Fabio vi ha raccontato un po' l'impianto del libro. Io aggiungo una cosa, che questo libro è anche stato un po' un lusso, nel senso che sappiamo bene che mettere assieme studiosi con approcci e background diversi non è semplicissimo. Ci siamo presi questo lusso, io sono molto contenta, così come un lusso essere qui, perché questa è una sede davvero interdisciplinare, è sempre bellissimo esserci, per cui grazie dell'invito. Due fuochi di attenzione, no? Uno più appunto sul tema del tempo come, diciamo, materia nella quale si dispiega, no, la narrazione, e anche il tempo storico rappresentato, lo ricordava prima anche nell'intervento di prima Mad Men, no? È anche un grande affresco sociale di un tempo passato, e molta serialità recupera questo tipo di funzione. E poi il tempo, la prima parte a cui faceva riferimento Fabio, legato, diciamo, alle forme produttive, alle modalità della fruizione della serialità contemporanea. Allora qui due aspetti, come dire, ci sono parsi interessanti, vari saggi che compongono il volume, li hanno affrontati. Allora, uno proprio questo tema di come le nuove forme della produzione seriale e della fruizione seriale, diciamo il dispositivo che in qualche modo lega questi due aspetti, lavora rispetto al tempo, e come questo tipo di serialità sia particolarmente, come dire, adatto alle nuove forme della produzione e alle forme fruitive, diciamo così, liberate o parzialmente ribellate dal dispositivo organizzativo della televisione classica, del palinsesto, e come appunto la serialità questo tipo di serialità in particolare si presti molto bene a diciamo, particolarmente consonante, ecco, con l'organizzazione sociale dell'universo narrativo contemporaneo. Allora, in questo senso, appunto, prima si citava così la fruizione immersiva, e questo è certamente un aspetto. Un altro aspetto su cui hanno lavorato Guglielmo, su cui ha lavorato Veronica, insomma, un tema molto caro a questa sede, è la natura, anche, diciamo, la possibilità di costruire interi ecosistemi, no, di testualità intorno a questo tipo di testi, che aprono altri spazi e altri tempi per la fruizione. Su questo ha lavorato Lella, per cui magari ti lascerei poi, cioè aprendo anche dei tempi di fruizione che non sono i tempi rispetto ai quali necessariamente si è ingaggiati dal testo, lasciando degli spazi bianchi anche da riempire da parte degli utenti. Insomma, questo era proprio il tema su cui ha lavorato lei, molto molto interessanti. E poi i tempi sociali, anche come altro tema interessante, no? È indubbio che ora come sociologa lo dico sottovoce, nel senso che non ho alcun tipo di evidenza empirica, però è un'ipotesi che mi piacerebbe esplorare. Per esempio, il dubbio, almeno così, una scommessa interpretativa che si potrebbe fare è che questo tipo di serialità, così time consuming, tutto sommato ha a che fare con le disponibilità di tempo che per esempio la crisi economica ha liberato e con le necessità di riempire questo tempo con consumi che come dire occupano il tempo e non sono troppo dispendiosi dal punto di vista economico, per esempio. Forse potrebbe essere un'ipotesi su cui lavorare. Guardo i colleghi sociologi che sono di là. Anche questo tema è interessante, no? Cioè come si lega questo tipo di serialità con queste lunghissime temporalità, con Silverstone, avrebbe uno studioso diciamo molto, molto amato, molto diciamo acuto nell'interpretazione dei media prima dello scenario mediale contemporaneo, ma aveva intuito molte cose molto utili tuttora adesso. Diciamo, come si lega questo tipo di testualità con le economie morali contemporanee delle famiglie e allo stesso tempo come si lega alle invece forme di fruizione assolutamente personalizzata e individualizzata rese possibile dagli smartphone e dalle piattaforme digitali? Questo è un altro tema che accompagna un po' sotto traccia, no, il nostro testo. E sul quale appunto così i saggi del testo, il testo ragionano, ma sul quale io credo sia così interessante continuare a ragionare. Per cui questo tipo di serialità ci è parso un luogo interessante appunto per ragionare sul dispositivo televisivo in senso molto lato ovviamente, e da un lato e sull'azione del dispositivo sul piano della produzione, come appunto il dispositivo incorpora tutta una serie di diciamo nuovi attori, nuovi soggetti che lavorano nel mondo della produzione televisiva e Netflix, tanto per citare, no, per uscire diciamo così dal vago e dall'astratto, e dall'altro lato come lavora il dispositivo invece sul piano della fruizione, rendendo possibile nuove forme di fruizione e entrando in sinergia però anche appunto con un po' la ridefinizione dei tempi sociali che ci accompagna. E poi l'ultimo punto, e qui come dire chiudo su quanto diceva Fabio, che ha esordito citando 24 e citando l'impressione che quello fosse un testo che in qualche modo interpretava il tempo il presente, no? Il saggio di Laura Gemini parla della serialità contemporanea in relazione allo spirito del tempo, per cui proprio l'immaginario. Allora, un altro livello sul quale il tempo lavora all'interno di delle serie che noi abbiamo preso in considerazione è il tempo proprio come oggetto, cioè molte di queste serie non solo si caratterizzano per la temporalità, diciamo della loro forma testuale, non solo si caratterizzano perché consentono, comunque hanno innescato nuove forme di fruizione nuove temporalità di fruizione, ma anche prendono il tempo proprio come oggetto di narrazione. Allora, in questo senso, diciamo, non è un tema sul quale abbiamo strettamente lavorato all'interno del volume, ma è certamente un tema che credo ronzasse un po' in testa a tutti nel momento in cui abbiamo intrapreso un po' questo progetto, e credo, insomma, comunque un tema a me abbastanza caro. Credo che la serialità sia un po' l'equivalente, anche qui, credo che il consesso abbastanza informale ci permetta di essere anche un po' audaci forse nell'interpretazione, non necessariamente rigorosi, però in qualche modo è un po' l'equivalente, come dire, del lavoro che le avanguardie storiche hanno fatto all'inizio del Novecento, raccontando come l'accelerazione dei tempi resa possibile durante l'Ottocento, per esempio, dei grandi sistemi di rete di trasporti all'epoca, trasformavano la vita quotidiana, trasformavano la percezione dello spazio e del tempo. Allora, in qualche modo, io credo che l'ossessione della serialità contemporanea sul tempo, le serie che abbiamo raccontato, ma anche alcune serie contemporanee, The Good Place, tanto per citarne una divertente, genere commedia, The Travelers, The Preachers, piuttosto che Russian Dolls, abbiano proprio questo ruolo nell'immaginario, cioè sono una sede in cui raccontare come cambia il tempo, come il tempo sta cambiando, come il nostro modo di abitare il tempo stia cambiando. Non è più la ferrovia ottocentesca, non è più l'accelerazione dell'automobile, è il tempo di internet, è il timeless time di cui parla Castells, è l'accelerazione nella quale noi siamo immersi. È il tempo che sono i tempi che precipitano l'uno sull'altro, che noi speriamo quotidianamente nel momento in cui andiamo in un social network e come dire, siamo nel presente, ma al tempo stesso siamo 5 anni fa, perché le affordances della tecnologia ti dicono quello che 5 anni fa stavi facendo. E è il tempo che ci sopravvive, in questo senso Rushandols è particolarmente interessante, cioè in un altro progetto di ricerca che sto peraltro facendo con colleghi sociologi bolognesi, che è sul tema della morte, le tecnologie digitali non ci fanno più riposare in pace, perché noi viviamo e speriamo un tempo, chiaramente nella nostra forma datificata, anche dopo essere morti, e continuiamo a lavorare peraltro. Insomma, io credo, e quindi e su questo concludo, e poi appunto sul tema della fruizione, che certamente è uno dei grandi punti di svolta, ovviamente lascerei la parola a Lella, che di questo proprio si è occupata. Credo che questo diciamo, questo tema del tempo è interessante dal punto di vista narrativo, è interessante per la fruizione, è interessante per la produzione, ma anche interessante proprio dal punto di vista, se vogliamo, dell'immaginario, cioè è uno dei luoghi in cui si riflette su come sta cambiando la società nella quale viviamo, e certamente la nostra percezione del tempo, il nostro modo di stare nel tempo è uno dei tratti, insomma, più salienti, insomma, di questo cambiamento. Niente, lascerei la parola a Lella e vi ringrazio nuovamente di questo invito, che è molto bello. Lella.
Io ringrazio tutti, sarò velocissima, anche perché sono un po' una semi-infiltrata, quindi vado veloce. No, volevo soltanto aggiungere una cosa al discorso di Francesca: questa questione della temporalità futura ma anche vicina poi apre tantissimo il genere distopico, su cui adesso non mi dilungo, ma mentre parlavi pensavo appunto a, ovviamente, Black Mirror piuttosto che The Handmaid's Tale e così via. Il filone ormai è piuttosto ricco e il tempo di nuovo si incrocia e siamo un passo avanti, un indietro e mai nel mezzo alla fine, un po' così. Ecco, sì. Aggiungo veramente poche cose riguardo la questione della fruizione, per dare poi spazio a eventuali domande. Quando siamo partiti con questo progetto, quindi con l'incontro a Bergamo, che poi è confluito nelle pagine di questo, i cui risultati sono poi confluiti nelle pagine di questo libro, alla domanda appunto della relazione fra temporalità e serie TV, visto che mi occupo di audience e insomma stavo già riflettendo su queste, mi sono posta un po' la questione centrale delle pause di programmazione. Uno, perché dal punto di vista della sociologia gli studi che già partono sulle comunità virtuali, quindi pre-social network, hanno visto, come dire, comparire fra i primi volumi, che sono ormai diventati parte fondamentale della letteratura sul tema, degli studi proprio sulle audience. Quindi, come dire, i fan e le audience abitano le comunità virtuali e i social network per discutere di contenuti mediali da sempre, anzi secondo me hanno dato una grande spinta alla loro evoluzione, e quindi insomma sono un po' un ambito che osservo da qualche anno, e però quello che mi sono posta riguarda proprio di più la pausa di programmazione, perché questi sono luoghi all'interno dei quali avvengono delle vere e proprie forme di socializzazione quando funzionano bene, quindi ci sono dei gruppi coesi con dei ruoli specifici. All'interno di questi spazi notiamo la costruzione di forme di intimità. E soprattutto i social, nell'ambiente appunto convergente qual è internet oggi, sono anche degli spazi funzionali, cioè se io non trovo la puntata X della mia serie preferita, io lo so che gli altri mi aiuteranno e mi indicheranno il link per andare a guardarla o scaricarla, quindi sono degli spazi funzionali a tutti gli effetti. Cosa succede nelle pause di programmazione? Cosa sono le pause di programmazione? È vero appunto che in una televisione broadcasting oppure ancora Sky oggi funziona molto così, una pausa di programmazione si pone anche fra un episodio e l'altro e chiaramente già lì noi notiamo, come dire, la tensione, il desiderio che si lega moltissimo all'attesa, no? Quindi l'attesa produce tutta una serie di emozionalità che vengono riprodotte all'interno di questi luoghi, vengono narrate e formano delle vere e proprie comunità emozionali in qualche maniera. Quindi all'interno di questi momenti c'è una discussione chiaramente sul passato, cioè l'idea di andare a rivisitare indizi, interpretare momenti che appunto sono passati nelle puntate precedenti, ma ovviamente ci sono tutta una serie di congetture anche sul futuro. In particolare però questi spazi vengono molto abitati fra la programmazione di una stagione e l'altra, quindi nei momenti che sono piuttosto lunghi, che durano talvolta mesi o anche anni delle volte, notiamo che insomma le audience, i fan affezionati, utilizzano questi spazi per dare nuova vita alle serie TV, organizzare spesso anche delle visioni, delle repliche di visioni più o meno insieme, quindi dandosi più o meno appuntamento per un giorno X, ognuno poi se la guarda a casa sua, ma poi la discussione avviene di nuovo insieme. Quindi il piacere del testo viene assolutamente amplificato, viene in qualche modo considerato come l'obiettivo centrale di tutto quello che accade all'interno di questi spazi. E come dicevo appunto, l'attesa può a volte durare anche molto. Sappiamo che Twin Peaks è tornata dopo 25 anni e anche lì i fan affezionati si sono attivati moltissimo per riprendere in mano le teorie che avevano lasciato in sospeso e quindi dare di nuovo vitalità al prodotto stesso. Quindi questo, come dire, l'attesa è un altro dispositivo, a mio parere, che funziona moltissimo per la ridistribuzione talvolta della serie, ma anche per appunto una, come dire, rivitalizzazione valoriale, perché nel riguardare o ridiscutere insieme a degli altri, alla fine c'è un magma di emozioni che va ad aumentare. Io chiudo qua, così lasciamo spazio per le eventuali domande. Volevo soltanto dire che anche io ho parlato alla fine di Six Feet Under, quindi ho ascoltato con molto interesse l'intervento, la presentazione del libro di Emanuela, quando Emanuela parlava del finale come sintomo. Rispetto all'attesa, il finale di Six Feet Under, che tutti avete visto, giusto? Ecco, è invece l'interruzione definitiva dell'attesa. Cioè lì non c'è più modo di immaginare una possibile prosecuzione della storia, e questo è stato all'interno delle pagine Facebook che ho studiato molto, come dire, patito dai fan molto molto affezionati. La rottura dell'attesa è stato un duro colpo. Grazie.
Grazie a tutti, gli spunti di discussione sono veramente tantissimi, io stessa ho un sacco di cose che mi sono appuntata leggendo i vostri libri e sentendoveli raccontare. Prima però di insomma tormentarvi con una serie di considerazioni e domande, chiedo se c'è qualche domanda da parte del pubblico presente qui in sala o qualche commento o considerazione rispetto ai temi che abbiamo sentito affrontati oggi. Puoi aspettare un secondo il microfono, che così la sentiamo meglio tutti, grazie.
Volevo chiedere come mai il punto di svolta è stato proprio 24?
un dato, come dire, di personalmente di autobiografia. Dicevo che in realtà no, 24 non è il, come dire, il punto d'origine, il vero e proprio punto d'origine, perché ci sono già dei segnali, ad esempio con Oz, che è una serie della fine degli anni 90, che in qualche modo già segnala un cambiamento di passo. Sicuramente trovo che, però questa è una persuasione personale, una convinzione personale, che 24 abbia declinato la specificità del tempo in modo straordinario ed esplosivo, anche per un fattore di coincidenza, cioè la trasmissione di 24 doveva essere, è stata procrastinata per la coincidenza con l'11 settembre. E quelle sono le circostanze, le botte di diciamo fortuna che letteralmente segnano un timing assoluto. Ecco allora perché se si deve ipotizzare una sorta di punto di svolta, la storiografia è sempre fatta di arbitri, d'accordo? Si ipotizzano dei punti d'origine. In realtà tra il 2001 e non saprei dire quando, però ci sono una serie figure di fondazione, padri fondatori per così dire. Sicuramente 24 è uno di questi, Lost è senz'altro a sua volta, pur nella sua centralità del tempo, Mad Men, tutta una narrazione, anche lì forse non è il primo, però dà una forma alla narrazione del tempo passato che poi verrà ripresa, rimodulata, cioè diventerà un genere per così dire. Breaking Bad, che pure nella sua definizione sul tempo è centrale. C'è, l'ha sollecitato Antonella, me l'ero appuntata, era la cosa che avevo fin dall'inizio, la questione da porre a Emanuela, magari poi risponderà quando vorrà, è appunto Six Feet Under, perché rispetto all'idea stessa di fine, senza fare spoiler, si può però dire che la morte è centrale nella misura, proprio per, come dire, un dato di ambientazione, e quindi la fine e il finale, quel finale che è come nessun altro, di un'intensità assoluta. Questo, cioè, quindi tu mi dici che i fan sono rimasti delusi da...
No, però c'è stato proprio, come dire, quasi un crollo emotivo, quindi non era tanto una delusione, un senso di mancanza che si registra per il fatto che non c'è neanche la possibilità di, che ne so, giocare alla fan fiction, no? Nel senso che...
Beh, sì, ma che per me è la cosa perfetta, cioè, come dire, è la cosa che dice adesso basta cazzate, cioè, finisce, cioè, io decido che finisce.
Sono d'accordo, però per dire, a proposito di finali, anche quello di America, sul quale mi è capitato di riflettere per lavoro, così è un altro finale che voi tutti sempre conoscete, no? Che è perfetto. E dal punto di vista proprio patemico ha colpito moltissimi fan, quindi anche lì, come dire, determina una chiusura, quindi l'attesa non può più esserci, l'attesa comunque è uno spazio, certo, di speranza, è uno spazio di immaginazione,
sì,
uno spazio,
il desiderio,
che dà luogo al desiderio, alla condivisione del desiderio. Quando tu togli l'attesa si appiattisce, se vuoi, su tutto ciò, anche se effettivamente alla fine questi finali sono esteticamente perfetti, nulla da dire.
Ci sono altre curiosità, domande, commenti? Allora, intanto approfitto io per porvi un paio di questioni che mi hanno intrigato leggendo i vostri lavori e insomma sentendoveli raccontare oggi. Intanto, una cosa legata al piacere del testo che è venuta fuori in tutte le vostre, i vostri ragionamenti. Paradossalmente stavo pensando, ed è una domanda per Emanuela che si è occupata di finali, ma sostanzialmente per tutti, stavo pensando che il modo un po' bulimico in cui consumiamo le serie televisive oggi porta quasi a un maggiore interesse nei confronti di questo finale. Quello che diceva Fabio un attimo fa, cioè io voglio arrivare a chiudere, io per esempio personalmente la vivo molto così, cioè devo arrivare a una risoluzione in un modo o nell'altro. Mentre nel modello di fruizione tradizionale, che poi riguarda le serie di cui ti sei occupata tu, che sono serie da network sostanzialmente con un tempo di distribuzione che è quello classico dell'episodio settimanale, questo finale è sempre posposto, ci arriviamo a fatica, a volte ce lo dimentichiamo, magari manchiamo la season finale perché per qualche ragione non siamo lì davanti in quel momento. Quindi pensavo, nel modo in cui è cambiata la fruizione, forse questa attenzione nei confronti del finale è probabilmente anche aumentata, perché c'è una dispersione minore del pubblico, dell'audience coinvolta in questo tipo di percorso, che a volte è un percorso anche molto lungo, se penso a Lost, insomma sono sei stagioni per 24 episodi, diventa veramente faticoso poi arrivare a questo tipo di fruizione, a questo tipo di risoluzione. Al contrario, le serie dei nuovi operatori OTT, con la formula di release tutta insieme, con delle stagioni più brevi, a volte anche con degli episodi più brevi o con delle durate diverse da quelle da network, ci spingono invece verso questo arrivare alla fine, arrivare al finale. Ma è una domanda che faccio un po' a tutti rispetto a cosa, insomma, pensate di questa gestione del tempo che è molto lasciata nelle nostre mani di fruitori. Cominci tu? Sì, visto che la questione del...
Sì, ti ringrazio per la domanda. Sì, allora, sicuramente c'è una... È vero, anzi, questa discussione me l'ha reso anche più cristallino, c'è uno scarto rispetto sicuramente anche alle opere di cui mi sono occupata, appunto opere degli anni zero. Lost poi aveva anche un po' questa funzione di spartiacque della lunga serialità, e dove sta andando invece adesso la serialità con gli OTT e tutti i nuovi, ma anche col formato più breve, no? True Detective e tante altre. Quindi probabilmente si possono fare ragionamenti diversi. Allora, nel mio caso, perlomeno sui casi in cui ho lavorato, mi sono poi ritrovata a ragionare sull'influenza dell'epica proprio per questa questione di quanto è rilevante il finale, no? Perché tutta la tradizione dell'estetica, da Hegel, passando per Lukács, fino a Bakhtin, ha proprio messo in luce il carattere modulare dell'epica, no? Nel senso, ovviamente il finale nell'epica non è importante perché è già noto, no? Cioè si sa già come vanno a finire le vicende, c'è proprio il piacere di un continuo rinnovo del racconto, ed è anche fruita in maniera modulare, perché le narrazioni sono così ampie che ogni segmento è una narrazione a sé stante. In più c'è tutto quel discorso che ha fatto Auerbach sul piacere del testo, proprio sull'illuminare ogni cosa e sulla grammatica delle digressioni, nel senso non c'è la fretta di andare verso lo scopo, ma ogni finestra che si apre diventa totale, scompare lo sfondo, no? Quindi tutto è raccontato con agio, ricchezza, minuziosità, e si perde di vista, no, tutte le altre finestre aperte. Quindi un'epica dove appunto il finale non è la questione, no? A differenza del romanzo, che per questioni che sono state poi studiate da tutta la tradizione estetica ha bisogno di una cornice, di una forma più solida, no? Anche perché c'è la zona di contatto, mentre l'epica è il passato assoluto. Quindi ragionando, mi ricordo avevo avuto una discussione con Daniele Giglioli su questa questione, a quell'epoca lui era più in favore dell'epopea. E in realtà poi io penso che comunque sia il romanzo, anche perché appunto è il genere, come dire, in divenire, storicista, in continua trasformazione, che ingloba gli altri generi. Però è vero che ci sono delle caratteristiche comuni sulle grandi proporzioni, sui meccanismi addizionali e quant'altro. Tornando a queste serie, È vero che da un lato c'era una grande attesa del finale, abbiamo visto l'isterismo suscitato dal continuo rinvio di Lost, tutte le reazioni dei fan su quali non mi soffermo, il finale di Mad Men annunciato con grandissimo spolvero, andato con le promozioni andate su tutte le altre reti collegate, e poi comunque ha avuto una grande risonanza alla scelta del finale. È stato un finale fortunato, credo che su questo siamo forse tutti d'accordo, vabbè, se ne può discutere. E il finale di Breaking Bad, anche quello è stato un finale atteso. Però al tempo stesso io credo che per quanto riguarda quella lunga serialità le due dimensioni siano compresenti, nel senso c'è, per chi è entrato totalmente in quella fruizione vuole comunque arrivare al finale, e se il finale non è all'altezza c'è una reazione di delusione. Però è anche vero che molte di quelle opere della lunga serialità sono state fruite in maniera modulare, esattamente come succedeva per l'epica, cioè ci hanno abituato a un ragionamento del tipo: sì, il finale non è stato all'altezza, però la seconda stagione è stata così, la terza è stata... Quindi quasi appunto un meccanismo modulare di fruizione che ha cambiato forse anche quest'idea dell'opera come un'opera conchiusa, intera, con un inizio, un middle, una fine che devono essere per forza organici. Tornando al discorso che facevi tu, ma che facevano anche loro su intanto sul cambiamento di fruizione e sul formato più concreto, sicuramente con una contrazione della temporalità la voglia, il finale è più vicino e lo vogliamo sapere, insomma sì, c'è un desiderio più forte.
Dire che io non ho mai visto il finale di Mad Men, non ho mai visto il finale di Six Feet Thunders, non ho mai visto il finale di The Americans. Perché non ho mai visto il finale di Breaking Bad, e quello di Lost sì, e anche quello di 24. In realtà, perché le persone si annoiano dopo un po', non è così automatico che uno va lì, c'è una narrazione, la segue, cioè non siamo adamantini, non siamo scolpiti nella pietra. È come quando sono gli atti performati, ti giuro che, oppure ti sposo, poi la gente divorzia, non è che... ti sposo, ma sì, ma poi ho cambiato idea, ma poi sono cambiato io. Il tempo è esattamente questa cosa qui, il tempo è esattamente quella cosa che distrugge il soggetto. Nessuno resiste al tempo, no? È la durata, nel senso della durata. Allora questo secondo me è una cosa di qualche rilievo. Tra l'altro devo dire, io l'unico che ho visto di tutti questi qui, che è il finale di Lost, lo apprezzo molto, perché è un finale celebrativo, è l'unico finale possibile, cioè ma perché ti devo raccontare adesso la soluzione di cose che non interessano a nessuno, diciamo la verità, perché uno deve premere un bottone ogni tot secondo me, chi se ne importa, non è quello irrilevante, no? È la questione celebrativa di una storia, del tempo che abbiamo passato insieme, una cosa un po' di questo genere qui. Allora secondo me le storie francamente non sono così irrilevanti, questo mi verrebbe da dire, forse diamo un po' troppa attenzione alle storie. L'altra cosa che volevo dire, sempre così giusto per movimentare la cosa, guardate che quello che voi avete tirato fuori è una specie di mini canone che viene sempre fuori quando si parla di... sono una quindicina di titoli, ma vi devo dire, allora l'ultimo dato che io conosco, che è il 2016, sono 486 credo nuove serie, allora canone va benissimo finché uno vuol discutere di quello che mi piace, quello che non mi piace, eccetera, non c'è mica niente di male. Però se uno vuole comprendere un fenomeno complessivamente, secondo me il canone non è la strada migliore per arrivarci. Quindi tenete presente che voglio dire, la produzione si regala, una parte enorme adesso viene dal fumetto. e questo è un fatto. C'è una parte significativa che ancora sopravvive, ce ne dimentichiamo sempre, ma che ha forti radici di genere. Sto pensando a cose come il medical, legal drama e tutta questa roba qui, eccetera. Che è, voglio dire, Grey's Anatomy sono 15 anni che va avanti e io quello sì che l'ho visto per tutti e quindi e anche più di una volta. E allora anche qui secondo me un po' di cautela ci sta, ecco.
Raccolgo io la giusta provocazione, no? E allora sicuramente il canone, su questo sono molto, molto d'accordo, cioè è vero, meno male, come dire, in qualche modo si è riflettuto su alcuni grandi titoli che diciamo nel corso del tempo si sono canonizzati, dopodiché è interessante ovviamente capire perché una cosa diventa canone e una cosa no, quindi diciamo, però è vero, cioè sono un set di titoli che sono, come dire, pochissimi rispetto alla enormità e alla vastità della produzione contemporanea, quindi è vero e accolgo, come dire, la provocazione a pieno titolo. È anche vero, credo, hai molto ragione nell'enfatizzare questo discorso, è vero che si guardano i finali, si aspettano, cioè si guarda un'intera stagione in una notte per arrivare alla fine e poi si attacca subito con la seconda per andare a vedere che cosa succede, però anche è anche vero che accanto a questo c'è un'estrema volatilità nel consumo, cioè, che è legata all'abbondanza dell'offerta chiaramente, ma forse è legata ancora una volta a fenomeni più ampi di volatilità delle nostre consumi culturali e la serie in questo senso si prestano molto bene e qui c'è un altro elemento del tempo che non abbiamo forse sottolineato, l'attesa fra una serie e l'altra, ma anche il mettere in qualche modo in stand-by la fruizione di una serie che la riprendi magari dopo qualche mese. Ci pensavo prima mentre citavi The Americans, ho iniziato a vederlo, mi piaceva enormemente, poi per mille motivi ho dovuto smettere di vederlo e lì infatti dicevo ti prego non dire il finale, prima o poi lo vedrò, forse. E questo ha a che fare forse anche con quello che dicevi tu prima quando parlavi dell'unità dell'opera, allora forse l'imperativo di arrivare alla fine dell'opera non ce l'abbiamo più, però questo fa parte della nostra economia culturale, cioè io una volta non finivo, cioè un libro anche se mi faceva orrore dovevo finirlo, ora questo imperativo non ce l'ho, un romanzo, ora questo imperativo non ce l'ho più, vivo felicemente di frammenti, vivo felicemente di assemblaggi di cose, e sì è vero, il finale è importante nella strutturazione del testo, è importante nel costruire l'attesa, però anche è vero che i consumi sono volatili, cioè si passa da una parte all'altra felicemente e in questo senso l'organizzazione diciamo distributiva contemporanea questo ce lo consente molto bene, anzi l'ha incorporata e ci lavora, no? su questa attitudine al consumo e va bene, cioè noi possiamo, un'altra riflessione che stavo facendo non è legata al tempo però è legata al romanzo, credo, anche se qua mi avventuro su un terreno non mio, però e anche al canone. Credo che la serialità, questo tipo di serialità un po' canonica, anche davvero sia stata anche una grande palestra di costruzione dei gusti contemporanei, no? E dei gusti e dei disgusti. Allora quando Fabio diceva il gioco sociale di dire hai visto, oppure guarda, oppure c'è quella serie partita bellissima. Insomma, poi
quale ti piace?
Quale ti piace e che è molto consonante alla costruzione. Adesso guardo Luca perché. Luca Barra, che è molto consonante al modo in cui gli OTT costruiscono il nostro gusto e il nostro disgusto, lo intercettano, lo mettono in forma e diciamo lo rendono funzionale l'economia di produzione contemporanea. Però sì, è vero, forse più che dal punto di vista del tempo, forse più che sulla consistenza del tempo, è interessante lavorare effettivamente sulle fratture, sugli sfasamenti, sui depistaggi, le interruzioni. Grazie.
posso aggiungere che no, per esempio personalmente non avevo nessuna ambizione di fare un canone, uno perché sono anticanonica proprio di indole e poi c'è proprio un problema di tempo, cioè dico, come dicevi tu, sono troppo lunghe e sono troppe, quindi non sarebbe assolutamente possibile. No, era proprio una ricerca che seguiva il piacere del testo e una riflessione proprio sul piacere.
Posso aggiungere solo una... Per quanto riguarda le audience, è vero che appunto alcuni titoli poi funzionano da catalizzatore, quindi se vai a lavorare sui gruppi di discussione è chiaro che diventano più interessanti perché circolano più contenuti. Però è anche vero che le lamentele rispetto alla lungaggine di alcuni teen drama, commenti del tipo "Dio, è dal liceo che siete ancora lì e mi accompagnerà fino alla fine dell'università" o altre questioni di questo tipo, sì, ci sono anche le famose fratture, nel senso che ci sono anche utenti che dichiarano di aver smesso per un po' e di abbandonare, insomma, l'abitudine di visione di quel prodotto specifico.
Siamo sempre più sincronizzati, ma questo tempo dell'attesa comunque ci accompagna sempre. Adesso oggi tutto il mio feed di Facebook era pieno di persone che condividevano il trailer della terza stagione di Stranger Things, quindi era veramente il leitmotiv della giornata, è stato quello: arriva in estate, siamo qui già in attesa, e questo viene molto incorporato anche dall'industria, questo tempo dell'attesa. Penso a Game of Thrones, che è un altro esempio in cui tutto questo tempo dell'attesa viene sempre più fatto insomma, l'industria se ne appropria e ci costruisce sopra poi tutta una serie anche di paratesti, di strutture collaterali.
Però per dirla con Desserto, alla strategia appunto della produzione c'è poi, come dire, si vanno a rintracciare tutta una serie di tattiche da parte dell'audience che sfrutta questa temporalità per riorganizzare tutta una serie di altre questioni.
Bene, io se non ci sono altre domande vi ringrazio tantissimo. Ci sarebbero tantissime altre cose effettivamente di cui discutere, ma spero ci sia occasione presto di riparlarne. Grazie.